Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
In una società spesso ebra di consumo e di piacere, di abbondanza e lusso, di apparenza e narcisismo, lui ci chiama a un comportamento sobrio, cioè semplice, equilibrato, lineare, capace di cogliere e vivere l'essenziale. In un mondo che troppe volte è duro con il peccatore e molle con il peccato, c'è bisogno di coltivare un forte senso della giustizia, del ricercare e mettere in pratica la volontà di Dio. Dentro una cultura dell'indifferenza che finisce non di rado per essere spietata, il nostro stile di vita sia invece colmo di pietà, di empatia, di compassione, di misericordia, attinte ogni giorno dal pozzo della preghiera.
Bentrovati, cari amici. Dopo le parole di Papa Francesco, pronunciate giovedì 24 dicembre nella messa della notte di Natale, vorrei leggervi oggi Il Principe Felice di Oscar Wilde.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
Nel punto più alto della città, su un'alta colonna, stava la statua del Principe Felice. Era tutto coperto di sottili lamine di oro preziosissimo. Come occhi aveva due zaffiri lucenti e un grande rubino brillava sull'impugnatura della spada. Era molto ammirato da tutti. «È bello come una banderuola», notò un membro del consiglio della torre che si vantava d'essere un esperto d'arte. «Ma non è altrettanto utile», aggiunse temendo che la gente potesse pensare che era una persona dotata di scarso senso pratico.
«Perché non assomigli al principe felice?» domandava una mamma al suo bambino che era solito piangere per niente. «Il principe felice non si sogna neppure di piangere per qualcosa».
«Mi fa piacere che ci sia qualcuno al mondo che è sempre felice», mormorò un uomo deluso dalla vita, alzando uno sguardo sulla magnifica statua.
«Sembra proprio un angelo»,
dissero i ragazzi della carità mentre uscivano dalla cattedrale con le loro lucenti mantelline scarlatte e i lindi grembiulini.
«Come lo sapete?» disse il maestro di matematica. «Non ne avete mai visto uno?»
«Ah, ma noi li vediamo nei nostri sogni», risposero i bambini. E il maestro di matematica corrugò le sopracciglia e li guardò con molta severità perché non approvava che i bambini sognassero. Una notte volò sulla città un piccolo rondone. I suoi amici erano partiti per l'Egitto 6 settimane prima, ma lui era rimasto indietro perché si era innamorato della più bella canna del fiume. L'aveva incontrata all'inizio della primavera, mentre volava lungo il fiume inseguendo una farfalla gialla, ed era stato così attratto dalla sua esile figura che si era fermato a parlarle. «Posso amarti?» chiese il rondone, a cui piacevano le maniere spicce, e la canna gli fece un profondo inchino. Così volò più volte intorno a lei, toccando l'acqua con le sue ali e formando leggere increspature. Questo era il suo modo di farle la corte e continuò per tutta l'estate.
«È una passione ridicola», squittirono le altre rondini, «e quella non ha denaro, solo troppi parenti».
In verità il fiume era pieno di canne. Poi quando arrivò l'autunno le altre rondini volarono via. Dopo che le compagne se ne furono andate, egli si sentì solo e cominciò a stancarsi della sua innamorata.
«Ma non c'è conversazione e ho paura che sia una civetta perché sta sempre ad amoreggiare con il vento».
e certamente ogni qualvolta soffiava il vento la canna faceva il più grazioso degli inchini.
E poi alla stoffa della casalinga, mentre io amo viaggiare e mia moglie di conseguenza dovrebbe viaggiare anche lei.
«Vuoi venire con me?» le chiese alla fine. Ma la canna scosse la testa perché era molto affezionata alla sua casa.
«Ti sei preso gioco di me!» gridò lei.
«Io parto per le piramidi, arrivederci!» e volò via. Volò tutto il giorno e di notte arrivò in città.
«Dove mi poserò? Spero che la città possa ospitarmi!»
Detto questo, vide la statua sull'alta colonna.
«Mi metterò là! È una posizione bellissima, ben esposta all'aria aperta!»
E così il rondone scese tra i piedi del principe felice. «Ho un letto d'oro!» disse tra sé guardandosi attorno e si preparò per dormire. Ma aveva appena messo la testa sotto l'ala che una grossa goccia d'acqua cadde su di lui.
«Che cosa curiosa! Non c'è neppure una nuvola nel cielo, le stelle sono chiarissime e lucenti, eppure sta piovendo. Il clima nel nord dell'Europa è veramente capriccioso. La canna amava la pioggia, ma il suo era puro egoismo.»
Poi cadde un'altra goccia.
«Ma che serve una statua se non ti ripara dalla pioggia? Devo cercare una cappa di camino.»
E si decise a volar via. Ma prima che aprisse le ali, una terza goccia cadde ed egli guardò in su e vide... Che cosa vide? Gli occhi del principe felice erano pieni di lacrime e le lacrime scivolavano giù dalle guance d'oro. La sua faccia era così bella nella luce lunare che il piccolo rondone si sentì impietosire.
«Chi sei?»
«Io sono il principe felice.»
«E perché allora stai piangendo? Ma hai completamente bagnato!»
«Quando ero vivo e avevo un cuore d'uomo», rispose la statua, «io non sapevo cosa fossero le lacrime, perché vivevo nel palazzo di Sanssouci, dove alla tristezza non era permesso di entrare. Durante la giornata giocavo con i miei compagni nel giardino e di sera mi lanciavo nelle danze del grande salone. Intorno al giardino c'era un alto muro, ma io non mi sono mai preoccupato di chiedere che cosa ci fosse al di là, perché tutto quello che stava intorno a me era bellissimo. I miei cortigiani mi chiamavano il principe felice e felice io ero veramente, se piacere significa anche felicità. Così io vissi e così morì. E ora che sono morto, mi hanno sistemato qui, così in alto, che posso vedere tutte le brutture e le miserie della mia città. E sebbene il mio cuore sia fatto di piombo, non posso far altro che piangere.
«Che cosa? Non è solido oro?» disse tra sé il rondone, che era troppo educato per fare osservazioni ad alta voce.
«Lontano da qui», continuò la statua con una profonda voce musicale, «lontano, in una piccola via, c'è una povera casa. Una delle finestre è aperta e attraverso di essa posso vedere una donna seduta al tavolo. La sua faccia è magra e consumata, ha le mani arrossate e ruvide che portano i segni delle punture del lago, perché è una ricamatrice, sta ricamando da troppo tempo. Sta ricamando abiti di satin che le più graziose damigelle della regina indosseranno al prossimo ballo di corte. In un letto nell'angolo della stanza c'è un ragazzino ammalato. Ha la febbre, sta chiedendo qualche arancia. Sua madre non ha niente altro da dargli che l'acqua del fiume. È per questo che lei sta piangendo. Rondine, piccola rondine, le porterai il rubino dell'impugnatura della mia spada? I miei piedi sono fissati a questo piedistallo e non posso muovermi.
Sono attesa in Egitto.
Starai con me una notte. Vuoi essere il mio messaggero? Il ragazzo ha sete e sua madre è così triste.
Non credo che mi piacciano i ragazzi. L'estate scorsa, mentre volavo sul fiume, due ragazzi malvagi, figli del mugnaio, lanciavano sempre i sassi contro di me. Non mi hanno mai colpito, naturalmente. Noi rondini vogliamo troppo bene perché ci raggiungano. E inoltre io provengo da una famiglia famosa per la sua agilità. Comunque è irrispettoso da parte di un ragazzo comportarsi così.
Ma il principe Felice sembrava così triste che il piccolo rondone ne fu dispiaciuto.
Fa molto freddo qui. Ma io starò con te questa notte e sarò il tuo messaggero.
Grazie, piccolo rondone. Così il rondone prese il grande rubino dalla spada del principe e volò via con questo nel becco sopra i tetti della città. Passò vicino alla torre della cattedrale con gli angeli di marmo bianco scolpiti. Vicino a un palazzo sentì la musica di una sala da ballo. Una bellissima ragazza uscì sul balcone con il suo spasimante. «Che meraviglia le stelle!» gli disse lui. «Meraviglioso il potere dell'amore!»
«Spero che il mio vestito sia pronto in tempo per il ballo di Stato. Ho ordinato che vi venissero ricamate alcune passiflore, ma la ricamatrice è così pigra!»
La rondine passò sopra il fiume e vide le lanterne appese al bonpresso delle navi. Passò sopra il ghetto e vide i vecchi ebrei che contrattavano tra loro e pesavano il denaro su una bilancia di rame. Alla fine il rondone arrivò alla povera casa e guardò all'interno. Il ragazzo si agitava nel suo letto per la febbre e la madre si era addormentata perché troppo stanca. Balzò dentro e lasciò il grande rubino sul tavolo dietro al ditale per cucire. Quindi volò gentilmente intorno al letto, facendo leggermente vento al capo del ragazzo con le sue ali.
«Che frescura!» disse il ragazzo. «Mi sento meglio!» e cadde in un delizioso torpore.
Quindi il rondone tornò dal principe Felice e gli raccontò cosa aveva fatto. «È curioso, ma ora mi sento abbastanza caldo anche se fa freddo.»
«Senti caldo perché hai compiuto una buona azione.»
E il piccolo rondone cominciò a riflettere fino a quando si addormentò. Pensare lo aiutava sempre a prendere sonno. Quando il giorno spuntò, egli volò lungo il fiume e fece un bagno.
«Che fenomeno strano!» esclamò il professore di ornitologia che stava passando sul ponte. «Una rondine d'inverno!» e scrisse una lunga relazione sull'episodio per il locale quotidiano. La relazione ebbe grande risonanza e venne citata da tutti, tanto era piena di parole che nessuno capiva. «Questa notte partirò per l'Egitto», disse il rondone pieno di entusiasmo davanti a questa prospettiva. Visitò tutti i monumenti della città e si posò a lungo sulla cima del campanile. Dovunque egli andasse, i passeri si rallegravano dicendo l'un l'altro: «Che uccello strano! Oh, diverso dagli altri! Oh, sì, diverso dagli altri!» Così trascorse una piacevole giornata. Quando la luna spuntò, ritornò dal principe Felice. «Posso farti qualche favore in Egitto? Sto partendo!»
«Rondine, piccola rondine, starai con me una notte di più?»
«Mi aspettano in Egitto. Domani le mie amiche voleranno fino alla seconda cateratta. L'ippopotamo nuota tra i giunchi e su un trono di granito si ende il dio Memnon. Tutte le notti guarda le stelle. Quando la stella del mattino brilla, egli lancia un grido di gioia e poi fa silenzio. A mezzogiorno i leoni della bionda criniera scendono a bere fino al bordo dell'acqua. Essi hanno occhi come brilli verdi e il loro ruggito è fragoroso come il rumore della cateratta.»
«Rondine, piccola rondine, lontano dalla città io vedo un giovane uomo in una soffitta. Egli è piegato sopra un tavolo coperto di carte e in un grosso bicchiere al suo fianco c'è un mazzo di violette bianche e rosse. I suoi capelli sono castani e crespi e le sue labbra rosse come una melagrana e ha occhi grandi e sognanti. Sta tentando di scrivere una commedia per il direttore del teatro, ma fa troppo freddo per continuare ancora. Non c'è fuoco nel camino e la fame lo fa barcollare.»
«Starò con te una notte ancora», replicò il rondone che aveva veramente un grande cuore. «Gli porterò un altro rubino?»
«Non ho più rubini ora. I miei occhi sono tutto quello che mi resta. Sono fatti di rari zaffiri e vennero portati dall'India 1000 anni fa. Strappamene uno e portaglielo. Lo venderà a un gioielliere e comprerà cibo e legna da ardere. Così finirà il lavoro.»
«Caro principe, non posso farlo.» E cominciò a piangere.
«Rondine, piccola rondine, fa come ti dico.»
Così il rondone
strappò l'occhio del principe e volò via verso la soffitta dove abitava il giovane scrittore. Fu abbastanza facile entrare, dato che c'era un buco nel tetto. Il giovane teneva la testa tra le mani, perciò non sentì il battito delle ali dell'uccello, e quando alzò gli occhi trovò il bellissimo zaffiro tra le violette bianche e rosse. «Sto cominciando ad essere apprezzato. Questo è da parte di un grande ammiratore. Ora posso finire il mio lavoro». E nel suo sguardo passò finalmente la felicità. Il giorno seguente il rondone volò sul porto. Si posò sull'albero maestro di un grande vascello e guardò i marinai che trasportavano grandi casse fuori dalla stiva per mezzo di corde di canapa. «Oh, issa!» urlavano appena una cassa veniva su. «Sto andando in Egitto!» gridò il rondone, ma nessuno lo capì. E quando la luna spuntò, volò dal principe felice. «Sono venuto a salutarti!» «Rondine, piccola rondine, starai con me ancora una notte?» «È inverno e la neve fredda scenderà ben presto. In Egitto il sole è caldo sui palmeti verdi e il coccodrillo si allunga pigramente nella palude. Le mie compagne stanno costruendo un nido nel tempio di Baalbek e le colombe rose e bianche stanno guardandole e tubano fra loro. Caro principe, io devo lasciarti, ma non ti dimenticherò. E la prossima primavera ti porterò due bellissimi gioielli in cambio di quelli che hai ceduto. Il rubino sarà più rosso di una rosa rossa e lo zaffiro sarà blu come il grande mare». Nella piazza giù in basso c'è una piccola fiammiferaia. Ha lasciato cadere i fiammiferi nel fango e sono tutti rovinati. Suo padre la picchierà se lei non porterà a casa un po' di danaro. Per questo sta piangendo. Non ha scarpe né calze, la sua testolina è scoperta. Strappami l'altro occhio e daglielo, così suo padre non la picchierà. Starò con te un'altra notte, ma non posso strapparti un altro occhio, diventeresti cieco. Rondine, piccola rondine, fa come ti dico. E così il rondone strappò l'altro occhio al principe felice. Poi passò volando impetuoso vicino alla fiammiferaia e fece scivolare il gioiello nel palmo della sua mano. «Che splendido pezzo di vetro!» esclamò la ragazzina e corse a casa ridendo. Quindi il rondone tornò dal principe. «Ora che sei cieco, starò con te per sempre». «No, rondine, devi volare in Egitto». «Starò con te per sempre», insisté il rondone e dormì ai piedi del principe. Tutti i giorni che seguirono il rondone si sedette sulla spalla della statua e raccontò al principe quello che aveva visto di strano nelle terre dove era stato. Gli parlò degli ibis rossi che stavano in lunghe file sulle rive del Nilo, trasportando pesci rossi nel becco, della sfinge che è vecchia come il mondo e vive nel deserto e conosce ogni cosa, dei mercanti che camminano lentamente al fianco dei loro cammelli portando rosari d'ambra nella mano, del re della montagna della luna che è nero come il Lebano e adora una grossa sfera di cristallo e del grande serpente verde che dorme tra le palme e ha 20 preti che lo nutrono di torte al miele, dei pigmei che navigano su un grande lago a bordo di una vasta foglia piatta e sono sempre in guerra con le farfalle. «Caro rondone, tu hai visto cose meravigliose, ma più meravigliosa di tutto è la sofferenza di un uomo e di una donna. Non c'è mistero tanto grande quanto la miseria. Vola sulla mia città, piccola rondine, e dimmi cosa vedi laggiù». Così il rondone volò sulla grande città e vide i ricchi che si divertivano nelle loro bellissime case, mentre i mendicanti chiedevano l'elemosina davanti ai loro portoni. Volò sui vicoli bui e vide la faccia smunta dei bambini affamati che osservavano tristemente la strada desolata. Sotto l'arco del ponte due ragazzini stavano distesi l'uno nelle braccia dell'altro nel tentativo di difendersi dal freddo. «Che fame!» si lamentavano di tanto in tanto. «Non potete stare qui!» gridò loro la guardia. E i due se ne andarono, vagabondi sotto la pioggia. Allora il rondone tornò indietro per raccontare al principe quello che aveva visto. «Io sono coperto d'oro prezioso. Prendilo, foglia per foglia, e portalo ai poveri. Gli uomini sono sempre convinti che l'oro dia la felicità». il rondone. Staccò foglia dopo foglia l'oro del quale era rivestito il principe, fino a che egli non apparve del tutto oscuro e grigio. Foglia dopo foglia l'oro preziosissimo venne portato ai poveri, e la faccia dei bambini si fece colorita, e iniziarono a ridere e a giocare in strada. Ora abbiamo il pane! Poi, allora, scese la neve, e dopo la neve arrivò il gelo. Le strade sembrava fossero fatte d'argento, tanto erano cristalline e luccicanti. Lunghi ghiaccioli pendevano dalle grondaie delle case, le persone indossavano le pellicce, i bambini portavano berretti scarlatti e pattinavano sul ghiaccio. Il povero rondone sentiva sempre più freddo, ma non avrebbe mai lasciato il principe, lo amava troppo. Beccò un po' di mollica davanti al negozio del panettiere senza esser visto e tentò di mantenersi al caldo battendo continuamente le ali. Ma infine capì che la morte si stava avvicinando. Gli restò la forza per andare una volta ancora sulla spalla del principe. «Arrivederci, caro principe. Permettete che vi baci la mano. Sono felice che tu stia partendo per l'Egitto», disse il principe. «Sei rimasto troppo a lungo con me, ma vorrei che tu mi baciassi sulle labbra, perché io ti amo». «Non è in Egitto che sto andando», disse il rondone. «Sto per entrare nella casa della morte. La morte è la sorella del sonno, non è vero?» Baciò il principe felice sulle labbra e cadde al suolo morto. In quel momento uno strano scricchiolio si sentì arrivare da dentro la statua, come se qualcosa si fosse rotto. Il cuore di piombo si era spezzato in due. Certamente era stato il gelo. La mattina dopo, di buon'ora, il sindaco si trovò a passeggiare nella piazza sotto la statua, accompagnato dal consigliere della torre. Quando passarono davanti alla colonna, guardarono in su e il primo disse: «E cielo, com'è mal vestito il principe felice!» «Che aspetto miserabile!» replicò il secondo, che era sempre d'accordo con il sindaco, e salirono sul piedistallo per controllare meglio. «Il rubino è caduto dalla spada, il principe non ha più gli occhi e non è più ricoperto d'oro. Oh, è poco meglio di un mendicante!» «Un po' meglio di un mendicante», ribadì il consigliere della torre. «E c'è anche un uccello morto ai suoi piedi. Dobbiamo dichiarare pubblicamente che all'uccello non era stato accordato il permesso di morire qui». E il segretario comunale redasse un bando. Quindi la statua del principe felice venne abbattuta. «Perché non è più bella a vedersi e non è più nemmeno utile», disse il professore d'arte dell'università. Quindi venne fusa in una fornace. E il sindaco riunì il consiglio per decidere che cosa si dovesse fare del metallo ottenuto. «Naturalmente dobbiamo costruire un'altra statua, e sarà la mia effigie». «No, sarà la mia», disse ognuno dei consiglieri, e cominciarono tutti a protestare. L'ultima volta che li ho sentiti parlare, stavano ancora discutendo a chi andava dedicata la statua.
«Che strana cosa», disse il capo fabbrica agli operai della fonderia. «Questo cuore di piombo spezzato non riesce a fondersi, dovremmo gettarlo via». Così egli lo buttò tra i rifiuti, proprio dove giaceva anche il rondone morto. «Portami le cose più preziose che ci sono nella città», disse Dio a uno dei suoi angeli. E l'angelo gli portò il cuore di piombo e l'uccello morto. «Hai scelto bene», disse Dio. «Perché nel mio giardino in paradiso questo uccellino canterà per sempre e nella mia città d'oro il principe felice sarà il simbolo della mia gloria». Vi ho letto Il principe felice di Oscar Wilde. Teatro della Misericordia torna in onda giovedì prossimo, sempre alle 21.